Allora, benvenuti. Questa mostra che oggi andiamo a visitare sarà per noi l'occasione di fare un tuffo nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi parleremo di un pittore che penso conosciate o che abbiate comunque incontrato qualche volta nel vostro percorso, ma parleremo anche del nostro secondo Ottocento, perché è Segantini, pittore, che ci serve proprio a questo scopo. Innanzitutto due notizie biografiche che poi ripercorreremo insieme durante il corso della mostra. Segantini nasce ad Arco di Trento nel 1858. Non si sottolinea mai abbastanza il panorama di Arco di Trento e poi ci si meraviglia che Segantini sia andato a finire, come sapete, a St. Moritz e sul Maloja. In realtà chi conosce il lago di Garda sa molto bene che la parte finale del lago di Garda è incastonata fra monti molto alti, abbastanza alti, che si inerpicano subito in vallate con vette altrettanto alte e di conseguenza il panorama del fondo lago è un po' diverso dai panorami lacustri che noi siamo abituati a vivere nella zona fra la Lombardia e anche il Piemonte. Di conseguenza questo va tenuto presente. Di famiglia non molto bene in arnese, rimane orfano di madre a soli 7 anni e questo è un altro episodio che sarà importantissimo per la sua vita. Il fatto di diventare orfano gli preclude la possibilità ovviamente di avere un contatto proficuo con la madre e fra l'altro, visto che il padre aveva qualche problema, pensa bene di inviare il fanciullo a Milano. A Milano c'era una sua sorellastra, la quale si occupa della sua educazione, o meglio, non si occupa della sua educazione, tant'è vero che nel 1870 lo troviamo al riformatorio Marchiondi e questo già vi dice quanto non se ne occupasse. Il fanciullo, tuttavia, viene poi affidato ad un altro fratello, il cui nome non dimenticherete perché si chiamava Napoleone. Napoleone aveva uno studio fotografico e questo è interessante perché i primi contatti che Segantini avrà con il mondo, diciamo così, della figura, delle arti figurative, risalgono a questo contatto con il fratello Napoleone. Visto che il ragazzo era ben strutturato, ecco che viene incanalato verso le arti figurative e quindi lo troviamo proprio a Brera. Una Brera che vede un grande maestro ad insegnare figura che si chiamava Bertini. Ora, se io vi dico Bertini, magari non vi dice nulla, ma se io vi dico le vetrate in fondo al Duomo, queste vi dicono qualcosa di più. Bertini è stato colui che ha disegnato quelle vetrate che poi saranno tradotte in vetro da Alte. Quindi il nostro arriva a Brera e chiaramente entrando a sinistra, voi avete già sotto gli occhi una sorta di Segantini in versione Cristo morto del Mantegna, con un quadrettato del tutto tradizionale, possiamo dire così, e con un omaggio che è forse più di un omaggio. Spesso Segantini, fra l'altro, replica i soggetti che hanno fortuna in altre, con altre tecniche. Quindi un alunnato molto attento, molto preciso, ma a cui non fa riscontro una formazione culturale adeguata, perché è chiaro che lui in pratica viene sbalzato da una situazione di infelicità, ecco, educativa, a Brera stessa. Apriamo quindi una parentesi, siamo negli anni 70, l'unità d'Italia la conosciamo è del 1860-61, i moti del 20, i moti del 48, i moti del 60-61 per noi porteranno poi all'unità d'Italia. L'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani, è la solita frase che ripetiamo sempre. E di conseguenza le varie scuole regionali che si erano formate all'interno della penisola, quella di Rivara che fa capo al Piemonte, quella della Macchia che conoscete tutti in Toscana e quella invece di Resina che forse non conoscete ma nella zona del Napoletano, erano tre scuole un pochino innovative rispetto a un panorama che era dominato dalle accademie. Casa Savoia le incentiva perché ovviamente ben disegnare, ben colorire, seguendo ovviamente il nostro glorioso passato. Ma nel frattempo altrove le cose erano fortemente in accelerata. E allora ricordiamo nel 1865 il primo dipinto impressionista di Monet, nel 1874 la prima mostra presso Nadar, le avanguardie che già erano in essere. È chiaro che quel ben disegnare, ben colorire, seguendo il quadrettato e le norme tradizionali, ecco, che le accademie insegnavano, erano già state superate. Quindi i nostri si dibattono all'interno di un secondo Ottocento che vede nel nord dell'Italia la borghesia prendere il sopravvento, come un po' nel resto anche dell'Europa. Ma la borghesia lo sappiamo tutti che è una classe sociale in parte innovativa, ma soprattutto tradizionalista, un piede nel passato e un piedino poco, un passetto nel futuro. Quindi questa ambivalenza chiaramente porterà a delle committenze che si rifanno al passato, quindi chi vuole acquistare un dipinto, certo non acquista un dipinto di innovazione, ma acquista un dipinto che probabilmente aveva già visto. Ecco perché la necessità quindi di arrivare a costruire le immagini in maniera tradizionale. Il primo autoritratto, la sala è dedicata agli autoritratti, la mostra non è in ordine cronologico, quindi noi vedremo delle isole di argomenti, ci toccherà un pochino fare la storia dell'evoluzione pittorica di Segantini in tutte le sale perché altrimenti non si capisce. L'autoritratto che vedete lì, questo giovane fiero dello sguardo ecco, proiettato verso il futuro, è interpretato in maniera del tutto tradizionale. Il nostro bel Ottocento del ben disegnare, del ben colorire con tutte le caratteristiche tradizionali. Segantini piano piano si libererà di questo linguaggio che tuttavia rimarrà comunque sotterraneo. E anche se guardate là in fondo quel dipinto, come sapete io ve lo dico sempre, i dipinti vanno visti da lontano, per cui la gente si assiepa sempre là sotto, ma in realtà bisogna vederli da lontano per avere l'effetto, diciamo così, più efficace. Quel dipinto stralunato che vedete là in fondo vi indica che Segantini sta facendo ovviamente un percorso. Nel secondo Ottocento è vero che le accademie sono importanti, ma chi non è di noi non ha sentito mai parlare di decadentismo, di simbolismo e anche di scapigliatura, che nel nord dell'Italia ha avuto un ruolo importante. Quindi il passaggio simbolista sarà importante per il nostro e lo incontreremo proprio in finale della nostra passeggiata. Mentre l'effetto fotografia, imparato presso lo studio del fratello Napoleone, lo trovate abbastanza bene in questi ultimi dipinti che autoritraggono Segantini così come si proponeva alla fine del suo viaggio. Viaggio che non durerà molto perché morirà poco più di 40 anni Segantini per una peritonite che all'epoca non aveva rimedio. Comunque in questo viaggio in cui piano piano lui si libera del suo aspetto urbano per diventare quasi una sorta di personaggio mitico che vive lassù tra le alte vette. Quindi non si spiegherebbe se noi non avessimo sotto mano le coordinate della vita di Segantini come poi ad un certo punto, anche da un punto di vista filosofico, lui arrivi a proporre determinati discorsi con un'educazione così tutto sommato raccogliticcia come quella che io vi ho raccontato, ben poco c'era da fare. Però un bel matrimonio spesso risolve tante cose e una pioggia di danari non aiuta, non fa la felicità, ma diciamo che aiuta parecchio. Ecco, questa è una sorta di antimostra, trovate poi in questo corridoio delle immagini di Segantini, delle fotografie di Segantini che spesso così sono quelle che si conoscono meglio, ecco, di lui. Vedete, insomma, io voglio che nel quadro non si veda la fatica poverile dell'uomo, voglio che il quadro sia il pensiero fuso nel colore, i fiori sono fatti così, questa è l'arte divina. Spesso farete un po' fatica a sciogliere questi enigmi linguaggio che sono intrisi di un pochino di quel verboso modo di fine Ottocento di raccontare la realtà e di raccontarsi. Lo stesso vale per la grande frase che troverete in questa parte introduttiva, non cercai mai un Dio fuori di me stesso perché ero persuaso che Dio era in noi, ciascuno ne possedeva o ne poteva acquistare facendo opere belle. Segantini, ovviamente cattolico, ma cattolico non praticante, di conseguenza la sua forma di religiosità, che peraltro noi toccheremo nel percorso che faremo insieme, è una religiosità un po' panteista, la potremmo definire così, in ciascun frammento della natura un angolo, ecco, un tocco divino. E la prima sala, grazie a Dio, è invece cronologica, perché gli esordi sono esordi per tutti e didatticamente parlando la cosa ha una sua valenza, chiaramente. Un esordio tutto milanese, quindi, per il nostro. I panorami che adesso infatti vedrete sono panorami milanesi. io scelgo una posizione centrosala come faccio di solito, poi voi vi sistemate in maniera tale. Comincio a commentare il dipinto che entrando vi trovate in fondo a destra e poi diciamo buttiamo l'occhio, anche perché sono dipinti di paesaggio, quindi anche questi hanno bisogno di un abbrivio non piccolo per essere goduti. Pittore tradizionale il nostro Segantini, ma che ha un buon successo con quel quadro che vedete là in fondo. È un bel quadro che raffigura la sacrestia di una chiesa milanese di Sant'Antonio Abate. La buona costruzione spaziale, una luce interessante, però faremo poi una sottolineatura che vi dirò. In questi anni Brera sforna una serie di artisti abbastanza interessanti, fra cui anche un pittore che forse conoscete che si chiamava Longoni. Un altro pittore invece che forse non conosciamo molto perché ha lavorato più come mercante d'arte che come pittore era un certo Vittore de Grudissi. Questo Vittore de Grudissi a Milano gli ha dedicato una via, come sempre, per quelle pittori che conoscono attraverso le vie che gli sono dedicate. Questo Vittore de Grudissi aveva un modo piuttosto interessante di cogliere i frutti dei nuovi pittori. Andava presso Brera, faceva un giretto e andava a guardare quelli che erano più promettenti. Li legava a sé con un contratto, garantiva loro un piccolo compenso stile vitalizio, ma non possiamo chiamarlo così, e dopodiché i quadri venivano venduti. Spesso però, tuttavia, se un nome di un pittore tirava più di un altro, cambiava il nome al dipinto e il dipinto invece di chiamarsi X si chiamava Y e usciva dalla sua bottega. Cosa succede? Che quando poi gli artisti si accorgono della camuffa, non sono felici. Emilio Longoni rescinderà il contratto, mentre Segantini terrà il contratto per un po', fin tanto che ovviamente la cosa gli sembrava interessante. E proprio Vittore Grudissi aveva notato Giovanni Segantini. Lo aveva notato proprio grazie a questo dipinto, che ha una caratteristica, secondo me. All'interno di una sacrestia, facile capirlo, la luce arriva da quella finestra che vedete là in alto a destra. Però tuttavia vedete che le ombre che vengono proiettate dagli oggetti sono più di quelle che quella luce ci farebbe intendere. Quindi avremmo dovuto avere la citazione, quantomeno nella rarefazione del colore, di una luce a sinistra per avere l'ombra dell'eggio proiettata. Tutto questo per dirvi che il dipinto non è stato fatto certo dal vero, è stato fatto in atelier, sulla scorta di un disegno che lui sicuramente avrà tracciato in loco e poi rielaborato, un po' come si faceva tradizionalmente. Lo stesso lavoro l'avrà fatto, guardate, con quei due frati pittori che vedete sulla destra, che ricordano molto un pittore genovese che si chiamava Magnasco, che aveva tanto raccontato scene e scenette riguardo frati e fraticelli. Ebbene, sì, sembra stranissimo che la crapa pelata di questo sia così illuminata, ma nello stesso tempo quella luce non riverberi assolutamente sul dipinto che c'è dietro, come potrebbe, se è una fonte luminosa reale, essere trattenuta solo dalla testa pelata del frate, avrebbe dovuto andare a finire sul dipinto. Cioè, nonostante da Chico, quando noi lo guardiamo, un dipinto ci piace, quindi è un dipinto piacevole. Ed era questo che la borghesia cercava ed era questo che la borghesia poi acquisiva. Quando da un interno ci trasferiamo in un esterno, la cosa si complica ulteriormente. Guardate i due dipinti che raffigurano Milano e Naviglio sotto la neve. Chi non ha mai visto in casa di qualche nonna il dipinto di Milano con Naviglio, la neve, è un classico dell'audacia. In tutte le case c'era o ci sarà ancora il dipinto. Dipingere la neve non è cosa facile, quindi è un'impresa piuttosto complicata e il nostro cerca di armonizzare il cielo con la neve, però a un certo punto il riverbero della neve sul Naviglio qui è piuttosto scarso. Analogamente, se guardate là in fondo, eccolo là, come può con una luce così forte come quella della neve essere il Naviglio nero pece, come vedete? Allora, impareremo a vedere che poi Segantini uscirà un pochino da queste gabbie stilistiche, vediamo anche coloristiche, per cui poi i dipinti diventano poco credibili. Ricordate che in questi anni, siamo negli anni 70-75, ricordate quello che stava avvenendo in Francia, e quindi la destrutturazione dell'immagine che si ristruttura sulla retina di verde guardante, insomma tutte queste novità che naturalmente il nostro fa un pochino fatica a, ad accogliere, anzi non conosce probabilmente nemmeno. Tant'è vero che Vittore Grubisti, che abbiamo criticato per quel suo modo un po' piratesco insomma, di fare, ebbe anche un grande però pregio, fu quello che introdusse le novità del divisionismo in Italia. Le portò come un pacchetto postale dicendo guardate che nel 1886 Seurat espone le déjeuner à la Grangette, è la prima volta che Seurat espone, non so se avete visto su Rai 5, forse non questa domenica, la domenica scorsa c'era tutto un focus sulle déjeuner à la Grangette, e così si osavano riguardo anche alla tecnica di Seurat, molto precisa, molto, molto scientifica. Ecco. Quindi in quell'anno, quando si viene a conoscenza di questo, viene esportata anche quella novità e i nostri pittori, come un pacchetto postale, la acquisiscono. Allora vedrete molto semplicemente che cosa accade ai dipinti del nostro prima del 1886 e dopo il 1886. Prima del 1886 l'atmosfera è più o meno simile a questa, con uno sguardo però attento anche ad altri pittori francesi che sono Millet e Courbet. Ecco, l'altra sala che segue gli esordi è sempre dedicata al ritratto, quindi non all'autoritratto, ma al ritratto in senso generico. Allora, da una situazione iniziale che può essere paragonata a quella che abbiamo lasciato nella sala precedente, ecco che il nostro approda un linguaggio che è indicativo in quel dipinto che vedete esattamente di fronte a voi e che vi sto indicando. Allora, da un'impostazione, come abbiamo detto, di quel genere, si arriva al tentativo di far svaporare i contorni. Ecco il contatto di Segantini con la scapigliatura milanese. Scapigliati, spettinati, questi pittori che cercano di aggiornare il proprio linguaggio, tuttavia il linguaggio è difficile da aggiornare senza delle novità tecniche. Diciamo subito che per i nostri pittori la tecnica sarà sempre un mezzo e mai un fine. Nella pittura francese la tecnica è un fine e non un mezzo. Quindi alla tecnica si arriva per mettere in evidenza le novità scientifiche che dietro vi sono. Invece per noi la tecnica sarà sempre un modo che rende più efficace certo tipo di espressione. Quindi il contenuto prima della forma, diciamo così, o meglio contenuto e forma insieme. Se voi guardate questo ritratto della famiglia di Segantini, che per la prima volta ci mostra la signora famosa, quella del felice matrimonio. Ora le macchine Bugatti, le automobili Bugatti le conoscete tutti, la signora Bici Bugatti era la figlia delle automobili, quindi è chiaro che il salto di qualità fu notevole e la frequentazione di casa Bugatti certo non era la frequentazione di casa Segantini, diciamo così, fratelli inclusi. Quindi la signora Bici Bugatti con un bambino, con un'amica di famiglia, in un vaporare di pizzi, trine e merletti, color del latte come il neonato che vedete. Tuttavia la scapigliatura non arriverà mai a distruggere il disegno a favore della presa visiva come farà l'impressionismo. Il disegno vi è sempre sotteso, semplicemente è un disegno meno inciso e pedante. Se guardate attentamente vedete bene che questo bambino che è pieno di trine, pizzi e qui tutto vapora, ha delle manine che sono più scure dello scuro, anche bruttino, le scarpine che vedete piuttosto che il viso della donna sul fondo. Ecco, ci sono delle discrepanze notevoli, quindi anche la scapigliatura non riesce a svecchiare il linguaggio. Era uno stile Daniele Aranzone, Tranquillo Cremona, per quella borghesia che vuole essere un po' più innovativa, ma insomma il passo non deve essere mai troppo lungo. Vedete chiaramente che tra questa parte, soggetto tra parentesi replicato perché ebbe successo, vedete che i due dipinti che ci accolgono adesso, ci mettiamo magari in un angolo per cui sono un pochino più lontani, ecco i due dipinti qui sono completamente diversi. la tecnica è cambiata, allora il pacchetto di Vittore Brubisi è già arrivato, il divisionismo è stato già acquisito, il colore viene steso in piccole pennellate, non è vero che è colore puro, se non in alcuni casi, in generale è sempre un colore che risulta da una mescolanza su tavolozza, ma viene steso, come vedete, a crestature un pochino denso, in maniera tale che la luce vi possa riflettere sopra. E l'effetto è un effetto materico ed è anche un effetto piacevole nel suo insieme. Il bel ritratto della donna che vedete, della signora Oriani che vedete qua, che acquisisce 100 e più, se noi andiamo nell'altra sala e lo recuperiamo in questo senso, è tutto lavorato con queste pennellate piccolissime. Il dipinto del 1894, Segantini morirà 5 anni dopo, per cui insomma diciamo che è un dipinto finale della sua carriera, dove vedete il colore viene steso a corpo in questa maniera. La luminosità è ovviamente aumentata e va da sé, ed è quello che notiamo anche nel dipinto, nel bel dipinto di fronte, che è anche un dipinto famoso giustamente. Si tratta della tata che curava i bambini quando la famiglia era in Svizzera. Allora la famiglia Bugatti lascia subito Milano, Segantini non vede l'ora di lasciare la città, di andare prima in Brianza, poi dalla Brianza va in Svizzera e poi dalla Svizzera si trasferisce addirittura dall'Engadina al Maloja, quindi diciamo che c'è una progressiva inselvatichimento, ecco, della famiglia. Quindi questo è un momento felice, e la fanciulla che vedete è tutta resa con quei tocchi velocissimi di colore, molto bello per l'insieme, insieme con una luminosità che non ha niente a che vedere con quelle delle altre sale. Se girandovi da qui guardate la donna con l'ombrello che ce l'ha in fondo, la vedete bene che lei ha il viso in ombra perché è schermato dall'ombrellino, però se guardate bene ha il polsino del vestito, quello della, che è illuminatissimo, come potrebbe esserlo se bla 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 bla, discorso che avrete già capito. Fra l'altro la sala propone dei disegni, ce ne sono molti di disegni durante la mostra, non mi soffermo ovviamente su quelli perché la mostra è anche abbastanza lunghetta, a testimonianza del fatto che il nostro continua a disegnare, cioè non ce n'è assolutamente, l'impalcatura è un'impalcatura fondamentale. Ecco, altra appendice di ritratti. E il nostro percorso, diciamo così, di lettura della sala è anti-orario. Partiamo dal dipinto, ahimè, del caro estinto, l'Ottocento è un classico, maschere funerarie, immagini anche, potete entrare un pochino di più così ci state tutti, immagini post-mortem, eccetera. Il caro estinto viene rappresentato all'interno, vedete, del suo letto. L'idea di Segantini, che in questo caso non lavora con il pennellino piccolo piccolo, ma lavora con una spatola, è quello di chiarificare fortemente la scena, di creare un aspetto infossato nel punto in cui la testa di lui sprofonda nel cuscino. L'effetto naturalmente non potrebbe che essere quello triste di chi si accosta a un defunto sul letto di morte, tuttavia il biancore nel suo insieme lo rischiara parecchio. Siamo nel secondo Ottocento, non dobbiamo dimenticarlo, fra libri cuore e riedizioni di Dickens e immagini di Guido Gozzano, la signorina Felicita, ovvero la felicità, le piccole cose di pessimo gusto. C'è tutto questo ambiente, allora la fanciulla tisica ci sta tutta la vita in questo lavorino, ecco, che noi facciamo. E sta guarendo, siamo felici perché sta guarendo, ma la fanciulla è stata malata. Anche qui vedete che c'è una riedizione di quell'effetto che abbiamo già visto, con una pennellata un pochino più sottile e del colore che è un pochino più crestato. Ma sicuramente il grande protagonista degli anni 90 di questa sala, che è il dipinto forse uno dei dipinti più belli, dei ritratti più belli che Segantini ha fatto, di questo signore che si chiamava Carlo Rotta, che a noi potrebbe ricordare Manzoni piuttosto che Carlo Porta, piuttosto che dall'abbigliamento, l'idea graziosa di vederlo nel suo studiolo, e poco forse ci interessa sapere se quella lampada sarebbe in grado di creare tutta quella luce che noi vediamo. Quello che ci colpisce maggiormente è la matericità del dipinto, sono queste piccole creste che arrivano anche a lavorare sui contrasti fra gli scuri più scuri e i chiari più chiari. l'effetto esterno ovviamente è quello del panorama che vedeva dalla finestra, con tutti i dettagli di un dipinto ancora tradizionale, però con un afflato un pochino nuovo. Questa tecnica, il divisionismo, aveva veramente portato dei buoni frutti. Quindi avete già capito, da un punto di vista stilistico il discorso non è difficile, da una prima del 1896, dopo il 1886. Segantini toccherà molte tematiche, fra cui quella delle nature morte. Allora attraversiamo la sala delle nature morte, che vi accoglie con due basi di tavolino molto carine, una dedicata alla frutta sulla destra e una dedicata ai fiori sulla sinistra, dove la pittura materica su un materiale come il legno risulta gradevole nel suo insieme. Più di un partecipante alla mostra avrebbe voluto portarsi a casa o l'uno o l'altro, perché da qualche parte li avrebbe sicuramente collocati.
Si pensa subito che ci siano dei tavolini.
No, si pensa a tutto, dei vassoi. Questo la mostra lo sottolinea per parlare anche dell'aspetto artigianale, se possiamo dire. La sala si intitola Il vero ripensato, ovvero la natura morta, che è uno dei temi che piaceva molto in Lombardia. E entrando, a parte i tavolini che avete visto, guardando qui sulla destra, se vi indico, non potete non pensare alla canestra del Caravaggio, un omaggio di Segantini a un dipinto che la città fra l'altro possedeva, i costi fichi, la frutta, l'uva, eccetera, la tematica è simile, anche se l'effetto è completamente diverso. E molto, molto meno piacevole è l'effetto di quei tre dipinti che vedete là, tra i funghi, i pesci e i volatili, non granché. Tuttavia, evidentemente erano dipinti fatti su commissione, quindi che piacevano. In casa di un buon borghese, in cucina per esempio, ma non solo, ci stava il bel dipinto dove si mostrava quello che a tavola si mangiava, quindi attenzione, perché da noi c'è un po' di tutto, di più. Il più bel dipinto della sala è quello che vedete là in fondo, che raffigura un'anatra, un'oca, ecco, un'oca presa per le
stennavano.
Ecco, qui non è, l'effetto stennamento non è ancora stato ottenuto, quindi vedete questo lucore un po' bianco. L'idea di mettere bianco su bianco per Segantini è un po' una sfida. E quindi lo sfondo è bianco, l'animale anche ha un piumaggio bianco, di conseguenza il doppio bianco può essere interessante. La natura morta ha una vita, come sapete, lunghissima, e forse conoscete, o se non lo conoscete ve lo indico perché vale la pena di conoscerlo. C'è un pittore anche recentissimo, se la natura morta sta avendo un successone proprio ai giorni nostri, un pittore nato nel 69, quindi un ragazzino possiamo definirlo, che adesso si occupa di nature morte e sta spopolando, fra l'altro con Expo alle porte, cibi e non cibi e quant'altro, chiaro che l'effetto è ancora maggiore. Si chiama Gianluca Corona, se avete voglia di conoscerlo vale la pena, perché è un pittore iperrealista ed è una corrente adesso che sta prendendo molto piede. Quindi da una parte le installazioni più incredibili, che alla fine hanno un po' stufato il mondo perché dicono tutto il contrario di tutto, e dall'altra questo pittore che ancora dipinge sulle tavolette in legno con la tecnica del passato, cercando ovviamente di rifare esattamente calligraficamente anche quello che era il passato. Ovviamente se guardate, se avete voglia di andare a vedere, se lanciate su internet trovate le immagini, fate il raffronto tra un pittore del passato, siamo a scuola fiamminga, e lui, e vedrete ovviamente la differenza, ma nel contempo vedrete anche quanto è interessante poter notare lo stesso soggetto trattato ai giorni nostri. Quindi è una cosa interessante, Segantini ha avuto anche il suo momento nature morte. Ma sicuramente se io vi dico Segantini, la prima cosa che vi viene in mente sono gli armenti, i paesaggi, le pecore, le mucche, la zona di campagna. Allora adesso ci tuffiamo anche noi nella vita di campagna. La mostra però ha voluto dare di Segantini una visione un po' più ampia, quindi non relegandolo semplicemente ai temi più tradizionali. Ecco, naturalmente anche qui abbiamo le due fazioni, chiamiamole così. Prima del divisionismo e dopo il divisionismo. La natura, la vita dei campi, che era quella che Segantini ha cominciato a inseguire da subito, finalmente quando ha potuto trasferirsi in Brianza, lo ha fatto felicemente E allora anche i brianzoli lo vogliono brianzoli, i milanesi lo vogliono milanese, gli svizzeri lo dicono svizzero, i trentini lo dicono trentino perché è nato all'Arco di Trento, insomma alla fine. Questo pittore lo vogliono tutti, ma in realtà lui non si concede a nessuno, meno che meno ai milanesi. Milano è la città da cui ha cercato di uscire, di andare rapidamente. Il primo dipinto che avete sotto gli occhi, entrando qui sulla sinistra, il giro della sala, diciamo che ha un pochino, in parte orario, in parte antiorario, non si capisce, è un grande tributo a un pittore francese che forse conoscete, che è Millet. Pittore scritto Millet, se non lo conoscete andate a cercarlo, è facilissimo da trovare. Millet insieme a Courbet e insieme a Daumier sono stati i tre pittori dell'esordio, fra l'altro anche del consolidamento del secondo ottocento, del realismo del secondo ottocento francese, quelli che Van Gogh ha tenuto come modelli. Quindi Millet e Courbet per la sua attenzione al vero, Millet per la sua attenzione al vero trasferito nella vita dei campi, sono stati dei personaggi importantissimi, quindi anche per Segantini lo sono stati, quindi diciamo che anche se poi la strada di Van Gogh è stata tutt'altro, l'origine, diciamo, i punti di contatto ci sono e sono questi maestri comuni. Caratteristica di Millet era quella di mettere in ombra il soggetto e di illuminarlo da retro. Allora il giovane che è l'ultima, il dipinto si intitola L'ultima fatica del giorno, va bene, questo è importante relativamente, il fanciullo porta la fascina sulle spalle, ovviamente le pecore lo seguono e ormai la luce volge al tramonto, buono l'effetto dell'una e dell'altra e anche buone le dimensioni del dipinto che non sono ridotte come quelle che abbiamo incontrato fino adesso, ma si allargano. Di fianco a noi vedete un dipinto famoso di Segantini che sono le sbozzolatrici, noi l'abbiamo a Milano, di conseguenza è un dipinto che si può vedere facilmente. La lavorazione dei dati da seta è una lavorazione tradizionale che noi conosciamo in Lombardia e qui la vedete interpretata all'interno di una casa rurale dove le generazioni si confrontano, la nonna, le nipoti e il bambino piccino nel girello, all'interno di una stanza che è illuminata da quella luce che vedete fino qui. Il dipinto è abbastanza gradevole nel suo insieme, cioè ha meno ampasse luministiche di quelle che abbiamo notato nei primissimi della primissima sala. Piaceva talmente tanto che è stato rifatto più volte, come anche il soggetto che avete visto. Anche da qui si è rifatto, cioè nel senso che spessissimo, visto che il soggetto piaceva, replica e vendita ovviamente a misura minore di quello che. Da qui, perché da sotto si vede malissimo, da qui vedete bene l'altro dipinto, che è un po' una replica in grande stile del primo che abbiamo visto, con un controluce anche più evidente, con tutta questa serie di animali che arrivano sulla destra e la difficoltà in questo caso era quella di tenere l'attenzione in un dipinto di grandi dimensioni. Allora, se noi partiamo compositivamente riusciamo a scoprire gli altarini di Segantini. Alto sinistra, basso destra, alto destra, basso sinistra, disegno una X, cioè una, dove c'è la testa del ragazzino. Quindi il ragazzino diventa il perno visivo della composizione, che sarebbe risultata estremamente piatta e monotona se il nostro non avesse orchestrato, vedete, una specie di semicerchio per quanto riguarda le pecore, a cui fa eco un altro semicerchio che è quello delle possanze, insomma, delle radure, del prato sulla sinistra. L'effetto quindi che noi abbiamo finale è un effetto piacevole che in ogni caso ci lascia l'attenzione ferma, altrimenti più grande il dipinto ovviamente diventa difficile poi andare a individuare il soggetto vero e proprio. Facciamo il giro dall'altra parte e riuscirete subito a capire quando la tecnica cambia. Sì, è una cosa molto facile, diciamo che compositivamente i pittori l'hanno usata tantissime volte, è un classico. Qui vedete il divisionismo già in azione, lo vediamo nel primo dipinto e lo vediamo ancora meglio nel bel dipinto a sinistra che raffigura il riposo dall'ombra, siamo nel 92, quindi quando oramai la tecnica del divisionismo era già acquisita. Meno luce a destra, vedete che il dipinto lavora con tinte che non risaltano, e più luce invece a sinistra. E dico, i due dipinti raffigurano sempre la vita nei campi, che a Segantini è molto cara. Di fronte a voi avete anche un bel interno, in realtà il dipinto si intitola I miei modelli, è come se quei fanciulli che vedete lì andassero a sbirciare l'atelier, ecco, del nostro pittore, quindi lo vediamo con una luminosità, una luce che noi, di cui difficilmente anche qui riusciamo a capire, capiamo che c'è una fonte, la fonte è quella lanterna, che però improvvisamente vedete che fa luce sia a destra sia a sinistra. Ecco, questi effetti saranno sempre un po' il tallone d'Achille del nostro pittore e di tutti i pittori italiani, che non dipingono guardando, ma dipingono pensando. E il pensiero è cosa diversa dall'osservazione del reale. È una riflessione sul reale, ma non è la presa diretta sul reale. Anche qui Vita nei campi, lo vedete. E forse uno dei più belli della sala è questo, che non volevo farvi vedere, che si intitola Sul balcone. Anche questo del 92, già in Engadina. La tecnica del divisionismo qui lo aiuta moltissimo. Quasi addirittura, se mi passate il termine, vedete che ci sono delle evidenziazioni anche coloristiche, questo grembiule, questo abito che è più chiaro nella parte superiore, più scuro nella parte inferiore, una luce che seppure al tramonto, al crepuscolo, riesce a dare più vita al paesaggio retrostante. Segantini si accontenterà fino alla sua morte di questi escamotage stilistici. Vedrete invece che varierà moltissimo invece le tematiche. Allora impareremo a conoscere che non solo di vita dei campi si vive e si lavora. Uscendo dalla sala sarete investiti da questa grande foto che vi raffigura Segantini con la moglie ormai in Svizzera, è un grande dipinto che a noi farebbe pensare che Segantini dipingesse en plein air, ma datesi le dimensioni del dipinto, va da sé che questo non è assolutamente possibile, comunque così sembrerebbe. In realtà ci sono stati dei tentativi di portare il cavalletto all'esterno, ma soprattutto di rifinire il dipinto, non tanto di impostarlo, stile Monet, tanto per capirci, insomma. Ma tutta la sala, che è un pochino interlocutoria, è giocata sul tema del disegno. Il nostro continua a disegnare, disegna gli uomini che lavorano nei campi. Ecco, se verrete a vedere Van Gogh, l'esordio di Van Gogh in fondo non è molto diverso, è assolutamente uguale. Ci sono tanti disegni e ci sono tanti soggetti molto, molto simili. Tant'è vero che c'è un parte della critica, ma questo riguarda più che altro la Francia e non l'Italia, che sottolinea il fatto che la borghesia in fin dei conti impadronitasi del potere dopo la Comune del 1870, reimpadronitasi del potere, che cosa fa? In pratica vive con una sorta di dispiacere estremo e ultimo il fatto che l'ingenuità della vita campestre sia andata perduta, perché il contadino che si inurba e diventa operaio va da sé che viene a confronto con tante altre realtà e che la sua realtà personale è profondamente muta. E quindi l'idea di mettersi in casa dei dipinti che raffigurassero la vita nei campi era un po' come tuffarsi ancora alle origini. Ripeto, questo vale più per la Francia che per l'Italia, dove vedete non c'è traccia di protesta sociale. Quindi qui assolutamente Segantini non esiste, è come se il mondo idilliaco della campagna e della montagna fosse trasferito all'interno a livello sentimentale, quindi senza nessun effetto di altro genere sociale. Adesso vedremo il dipinto che la sala in realtà è dedicata al grande dipinto che vedete là dietro, che si intitola Alla Stanga, il dipinto famoso di Segantini, precedente al periodo del divisionismo. Tanti lombardi lo amano molto perché raffigura le montagne vicino a Caglio, Erba, Canzo, Asso, Caglio, ecco quelle montagne lì. Tuttavia, se voi conoscete l'altopiano di Caglio, difficilmente vi troverete quell'ampiezza che Segantini suggerisce in un dipinto che ha un grandissimo pregio, quello di essere enorme. e quindi tenere, come dicevo prima, l'attenzione in un dipinto che diventa quasi un cinemascope, diciamo la verità, non è facile. E ovviamente come riuscirà a tenere l'attenzione Segantini? Non certo lavorando sulla luce, lavorando sul colore, ma lavorando sul disegno, è logico, e viste le premesse non poteva che essere assolutamente così. E adesso poi lo commenteremo insieme. Vedrete queste mucche che si allineano su una diagonale che parte a un certo punto, diciamo a due terzi, ecco, del dipinto a sinistra, e che procede in questa direzione. Chiaramente il nostro occhio segue la diagonale perché è popolata di grossi oggetti, che sono gli animali, chiaramente, i protagonisti. E li vedete collocati. Ecco l'espediente che Segantini utilizza per cercare di tenere la nostra attenzione. E qui lo vediamo. Ecco, visto da vicino il dipinto non dice assolutamente nulla, anzi, più lontano lo si vede e meglio è, la briga è naturalmente la cosa migliore per notare. Allora, la diagonale l'avete ricostruita, abbiamo questa serie di mucche che sono vicine, legate alla stanga. Una, l'ultima sulla destra, è quella che si volge, il cui occhio noi riusciamo a vedere, ed è l'unica in pratica che ci mette quasi in comunicazione con il dipinto stesso, come se la comunicazione fosse da ritrovarsi non tanto nelle persone ma negli animali. Tant'è vero che la figura della pastora, insomma, che c'è dietro, vedete che è completamente offuscata, è come se fosse in una nebbia. Allora, che cosa vuol dire questo? Come può essere che la mucca abbia l'occhio così vivo e invece la pastora, chiamiamola così, sia completamente sfocata? Stiamo lavorando per voi, stiamo cercando di ottenere quegli effetti di lontano vicino che poi piano piano con il tempo anche il nostro acquisirà. Per il resto la cosa molto bella è questa presa continua di tutto il paesaggio che si snoda davanti ai nostri occhi come se fosse avesse in mano una macchina fotografica a grand'angolo. Ecco, quindi questa cosa è molto piacevole. L'effetto di visionismo è ancora, diciamo così, un pochino elementare ed embrionale. Se il dipinto che avete visto davanti non è male, quelli dietro glieli bocciamo tutti e due subito. A sinistra, che sono proprio brutti, non c'è niente da dire, ecco, le donne che lavorano nei campi, vedete che stanno per essere assalite da una tempesta, ma la tempesta colpisce quelle dietro e quelle davanti come se avessero una specie di ombrello protettivo, non ne vengono colpite. Ecco, il dipinto di destra, poi forse ancora tocchiamo un po', quasi un po' ridicolo, sono le raccoglitrici di zucca, raccolgono le zucche da questo campo che in realtà sembra fatto di ninfee più che di zucche, si coprono il volto perché il fumo del treno le investe, e allora chiaramente c'è chi ha messo un fazzoletto, chi si rigira. I contorni sono definiti e precisi come se fossero stati ripassati con la china, l'effetto gradevole non è. Modernità e antichità? Bah, pensatela come volete, in ogni caso il dipinto non è assolutamente un gran successo. E la prima fase dedicata ai paesaggi scoperta del divisionismo finisce con questa sala. E ci inoltreremo poi in un discorso un pochino diverso. Abbiamo detto che i nostri artisti se peccavano da un punto di vista delle novità tecniche, invece avevano una grande stella polare, che era quella del concetto e del sentimento. Per cui vedremo Segantini lavorare attorno a questi temi. Allora caliamoci con la mente in quella religiosità che tutti credo abbiate potuto vedere o frequentare, sia attraverso i libri ma magari attraverso anche i racconti degli avi e degli antenati, quella religiosità prevalentemente casalinga e femminile che si basava sullo sgranare il rosario quando non c'era tutte le giornate che il cielo mandava in terra. Quei letti grandi con le acque santiere tutte vicino, i due comodini, i santini attaccati, eccetera, questa visione così molto domestica, ecco, di una religiosità che lavora nell'intimo quando naturalmente la medicina può poco, le risorse sono poche, eccetera, eccetera. Tutta declinata molto al femminile, quelle Ave Maria sgranate in un latino che poco si capiva, Ecco, tutto questo insieme, tenetelo presente, perché adesso noi incontreremo proprio la versione della religione di metà Ottocento firmata Segantini, che abbiamo detto non essere un credente, o meglio non essere un praticante, tuttavia cultore, ecco, di questo aspetto, forse un pochino mieloso, con un po' di qualche goccia di rosolio, con qualche centrino forse di troppo, un po' alla Bolzano, esattamente. E la sala è piccina ed è dedicata ad un dipinto che ha il suo fascino, bisogna dire la verità, e potrebbe essere scelto a mio parere come emblema, se noi volessimo spiegare, senza usare tante parole, oppure inerpicandoci in letture che sono composte da un italiano desueto e anche un po' stanco. Se volessimo spiegare la religiosità delle nonne o delle bisnonne, potremmo forse mostrare il dipinto che adesso vedete. Ecco, la sala che ci accoglie si chiama, si intitola Sentimento e spiritualità. Un Segantini un po' fuori dalle nostre conoscenze tradizionali. Un dipinto questo che ha avuto un successo notevolissimo, che è stato replicato più di una volta e preceduto anche da una serie di disegni preparatori che Segantini aveva realizzato. E il titolo vi dice tutto, in realtà abbiamo un pochino anticipato il tema, il titolo è Ave Maria a trasbordo, quindi è un trasbordo, passaggio sul lago di Pusiano, che io non so se voi conoscete, ma è un laghetto, è un laghetto un po' tristerello, possiamo definirlo così, non me ne vogliono i frequentatori assidui del lago di Pusiano, però insomma non è che sia proprio il massimo dell'allegria. Ecco, questa Lucia, rubata al lago di Como, che trasborda chi? Una madre con un bambino, e un gregge di pecore, fra cui distinguerete una pecora e un agnellino nella parte bassa. Madre che abbraccia il bambino, lo vedete là sulla destra, e accanto a lei le pecore, fra cui spicca un agnellino. La luce è quella molto bella del tramonto, serotina. Arriva questa barca che trasporta il tutto, delle armenti e persone, da una riva all'altra. È un'Ave Maria perché è una preghiera, la preghiera del giorno che si chiude, la preghiera che può essere individuata nell'amore tra madre e figlio, in quella specie di religiosità intima e privata che era caratteristica di quel periodo a cui facevamo cenno. Unite, è l'Angelus che fra l'altro è ricordato anche da Millet, quindi c'è un dipinto di Millet che raffigura proprio l'Angelus, la preghiera, diciamo, della sera. Non stiamo a sottolineare quanta luminosità e quanto incisiva poi possa essere questa luminosità sul dipinto, quindi le ombre, le luci, se tutto sta. L'effetto che noi possiamo vedere è in realtà un effetto piacevole, di grande morbidezza, ecco, di languore quasi, ecco, un po' gozzaniano, se possiamo dire. L'effetto è gradevole nell'insieme, fra l'altro anche l'acqua che forma quei cerchi concentrici. Piacevole, ecco, nel suo insieme, ecco la religiosità declinata alla Segantini, quindi avrete già capito come si accosta lui al mondo della fede, non attraverso le grandi immagini, quindi santi, sante e immagini tradizionali, ma attraverso la natura fatta da uomini e anche da animali. E proprio sulla scorta di questo anche la seconda sala lavora su questo tema, che presenta due bellissimi dipinti che vedrete sulla sinistra, e sono due dipinti pre-divisionismo, mentre poi ci sono due dipinti, ce ne sono di più, però due molto belli sulla destra, post-divisionismo. E proprio il tema è sempre questo. Man mano che Segantini si inoltra nelle vette, via via il suo animo si rinfranca, e si depura quasi dalle scorie della pianura per arrivare anche da un punto di vista spirituale ad attingere a fonti quasi universali, o meglio che lui ritiene tali. Ecco, dipinti di chiaro impasto quelli che sono alla vostra finestra, entrando, particolarmente quello che entrando vi troverete di fronte, dipinto bello nell'insieme. Certo è l'Ottocento, chiaro, eh? Quindi non si scappa da questo tema e da questa gabbia, se possiamo dire così, che tante volte risulta un po' faticosa, un po' ostica. Ecco, il Don Abbondio, io lo chiamo così, il prete solitario, ormai anziano, che sale la scalinata, ma l'idea di questa grande scala vuota, dove non c'è nessun altro e che in cima non porta, sembra che non porti quasi a niente, la chiesa è sulla sinistra, ma dove poi questa scala condurrà dall'altra parte, una luna che occhieggia nell'alto a sinistra, e l'attenzione che comunque viene tenuta, ecco, in un dipinto anche qui di grandi dimensioni, per cui Segantini si dimostra un buon intenditore. Guardate, bellissima questa idea della doppia balaustra che inquadra ad un certo punto il vecchio prete solitario. E la benedizione delle pecore sulla sinistra vi ricorderà quel milieu che abbiamo lasciato, quel milieu intravisto che abbiamo lasciato in prima battuta, cioè la figura scura e la luminosità che sorge da retro. Vedete che improvvisamente da questo tema così un po' di melassa, ecco che ci orientiamo dall'altra parte della sala e vedrete cambiare completamente le cose. Ecco, vedete una neve finalmente interpretata con una efficacia che possiamo paragonare alla pittura più moderna, e questa donna che rientra verso il villaggio. All'inizio a settembre, quando è stata aperta la mostra, forse non ve ne siete accorti, forse no, per le strade di Milano erano comparsi dei manifesti che raffiguravano questo dipinto. E sul fondo, al posto, c'era il Duomo, sul fondo, al posto del paesucolo che è Saint-Maur. Ecco, niente di più falso poteva essere, perché si intitolava la mostra al ritorno a Milano, una cosa che Segantini non avrebbe voluto mai, era trovare in fondo al suo dipinto il Duomo di Milano. Avrebbe sicuramente, certo, preferito il bel villaggetto. Una luce bellissima, quella della neve, e altrettanto bella e naturalmente luminosa, ecco, una luce, una luce con la L maiuscola, quella delle montagne, dell'Engadina, poi il finale, quella intorno a St. Moritz che lui dipingerà, e anche se anche qui luci e ombre, insomma, lasciano forse un pochino a desiderare, però l'effetto di estremo nitore è quello che ci colpisce maggiormente. Ed è un Segantini, diciamo così, finale.
È molto migliorata la luce della neve.
Come no? Avete visto nella prima parte qualcosa di molto meno eclatante. Oh, che si vede? Ecco, signori, allora transitiamo attraverso questa sala. Mi indico solamente una cosa, ovviamente. Questa è una sala dedicata ai disegni. La curatrice della mostra ha voluto anche esporne tanti. In particolare fra il disegno, le opere grafiche che Segantini ha prodotto, volevo mostrarvi quella centrale entrando, che vi troverete di fronte al cubo per potersi sedere, il crocifisso con la mamma che alza il bambino e il bambino che bacia il corpo di Gesù. Anche questo rientra in quel tema dell'Ave Maria trasbordo che toccavamo poc'anzi. Più che altro un fatto di tecnica, perché oli sono sempre oli, è olio uno e olio l'altro. È lui che... La differenza fondamentale è la non presa dal vero, è una rielaborazione mentale, esatto, di una...
Da
una bravissimo, perché il suo interesse non è quello. Cioè non è quello di mostrare qualcosa effettivamente di reale, ma quello che gli interessa è il messaggio che il dipinto porta, è il sentimento, ecco, diciamo, la frizione è proprio questa. Ecco, questa sala è dedicata al grande paesaggio, siamo verso, diciamo, i due terzi della mostra oramai. No, circa, sì, sono 180 dipinti, quindi la mostra offre una buona vetrina, diciamo, uno esce dalla mostra, secondo me si esce dalla mostra avendo un'idea di chi era Serpentini. Ecco, la sala è dedicata al grande paesaggio, anche qui natura, simbolo e natura, simbolo e sentimento. La sala è interamente dedicata. Ai paesaggi montani e comincio dal più bello, che è quello che è immediatamente alla vostra sinistra, che si intitola L'ora messa. Questo è l'Angelus a cui facevamo riferimento, l'Angelus nidietiano tramutato nel linguaggio di Seganti. Quindi l'ora del tramonto, la donna seduta, stanca dopo la giornata pesante, si cucina qualcosa, c'è qualcosa sul fuoco e il rapporto, vedete, è uomini e animali. La natura è posizionata esattamente sullo stesso piano. La mucca è stanca perché la giornata finisce, la donna è stanca perché la giornata finisce. Bella la luce, vedete, rosata della sera, buono anche l'effetto del divisionismo che gioca su tinte anche piuttosto complesse, se possiamo dire così. È più facile giocare su tinte sicuramente più forti e più contrastanti, no? Più chiare, mentre qui ci sono delle tonalità che trascolorano l'una nell'altra. Avrete già capito che lui ama questi formati rettangolari ampi, dove l'effetto è un po' l'effetto grandangolo, possiamo dire. Ecco, il dipinto famoso è quello che vedete di fronte, che raffigura un grande paesaggio, quelle sono le montagne dell'Engadina. Ecco, e qui colpiscono due cose. Innanzitutto, il tema è facile da capire, non c'è niente da commentare. Anche qui le luci e le ombre, qui diventano veramente difficoltose, perché se la signora proietta un'ombra qua, diventa poi strano pensare che quel sasso non proietti un'ombra dall'altra parte. Seconda cosa, è difficile che noi si possa vedere quelle nuvole che sembrano quasi dei simboli grafici, non sono neanche dei cirri, sono dei grafismi, in realtà. È la citazione della nuvola. Noi sappiamo che è una nuvola, però in realtà se dovessimo essere completamente ignari faremmo un po' fatica a distinguerle. E quelle nuvole non proiettano anche qui un'ombra adeguata sul terreno, perché la nuvola scherma il suo. Gli uccelli che poi vi compaiono là in fondo a sinistra, vedete, quasi come esuli pensieri nel vespero migrarsi, diventano quasi delle macchioline inesistenti. Quindi qualche problema che soprattutto ci indica un effetto completamente diverso. Lo spirito della natura è citato, ma in realtà non è citata la natura così com'è, ma è sempre filtrata attraverso il suo sentimento ed è facile da capire. Dietro a voi stessa cosa, non c'è differenza, lo stesso quadro più ridotto di dimensioni, famoso, la donna che si abbevera alla fonte, e anche qui l'effetto luce e ombre, ci domandiamo cosa proietti quell'ombra così pesante da questa parte e ci chiediamo anche come mai quelle nuvole non proiettino un'ombra altrettanto adeguata là dietro. Il ragionamento è sempre lo stesso. La pennellata diventa, vedete, sempre più piccina, minuscola, quasi infinitesima, i colori vengono tassativamente mescolati sulla tela, l'effetto materico è comunque gradevole, fa risaltare anche i singoli dettagli. Capite bene che se noi però fossimo a questa distanza e vedessimo ciò che sta vedendo Segantini in questo momento, noi non potremmo percepire tutte queste cosine qua, capite? È assolutamente impossibile. Quindi, e questo problema sarà anche di Seurat. Seurat cerca iperrealismo e approda invece a una visione assolutamente fuori dalla realtà, perché la visione della Grande Jatte è una stilizzazione dei personaggi fatta attraverso i punti, che noi leggiamo perfettamente come punti anche se andiamo lontanissimo. Lo stesso lavoro si fa qui. Se io mi metto a guardare invece, vedo quello che vede Monet, più o meno. Insomma, diciamo, la ricerca, ecco, estrema dell'impressionismo è ovviamente altra cosa. È chiaro che al nostro non interessava. I nostri pittori non l'hanno mai capito. ma non lo potevano capire. Noi siamo figli di Giotto, di Piero, di Raffaello e di questa cultura, quindi come Fattori diceva, per Giove, non diceva per Giotto, diceva, beh, è una bella bestemmiuccia che ci sta sempre bene, in toscano se il disegno non è fatto a preventivo, sia fatto a consuntivo, come dire, insomma se non lo fai prima, dopo, la forma deve avere una sua fermezza, non si può parlare di colate di colori come la cattedrale di Rouen, perché prima o poi se tu la tocchi finirà in briciole. Anche a Parigi ci fu un Expo nel 1900 e questo Expo, a questo Expo chiamato anche Segantini, chiamato ovviamente dalla Confederazione Elvetica, per produrre un padiglione dedicato alla Engadina. E a questo punto Segantini produsse dei grandi dipinti, adesso poi li vedrete, sfilare su quel piccolo schermo, non chiedetemi perché è così piccolo, visto che adesso abbiamo delle possibilità gigantesche, ma noi li facciamo piccoli piccoli e la gente si concentra molto. Il trittico si trova a St. Moritz, è molto delicato perché sono dipinti molto grandi, sono 12 metri per 5, una cosa gigantesca, di conseguenza non è arrivato per questione di, secondo me anche, vabbè, diciamo logistica. Questo che vedrete, il video naturalmente vi produce sia l'aspetto che Segantini realizzò in prima fase, cioè quello progettuale, e poi quello che realizzò. I dipinti finiscono, sono degli ultimi anni, vanno dal 96 al 99, Segantini poi morì, le tre lunette che sopra i dipinti erano state progettate non furono mai eseguite, ma va anche per un secondo motivo, perché non c'erano fondi sufficienti e quindi anche la buona Svizzera con tutti i suoi cavò non aveva da dare fondi sufficienti. I dipinti sono tre, la prima raffigura la vita, che è quello che vedete qua, con una bella madre con bambino che guardate come ricorda Raffaello la Madonna della Seggiola, quasi una copia, una citazione quasi reale, con un paesaggio che è quello ovviamente dell'Engadina e della zona attorno a St. Moritz, che era quella che lui doveva pubblicizzare, diciamo così, la tecnica del visionismo. La seconda è la natura, secondo il pannello, diciamo così, del trittico, anche qui un grande, vedete, un grand'angolo gigantesco, siamo alla sera, gli uomini e gli animali ritornano nelle loro case, nelle loro stalle e la luce si affievolisce piano piano al tramonto, dipinto che già Segantini aveva ipotizzato. Allora, la nascita, la natura e la morte. La morte finale, bello il dipinto che raffigura la morte, è un funerale, in realtà quella slitta sta aspettando una fanciulla che non è più. Tutto si svolge in un panorama innevato con delle improbabili nuvole, vedete, ma voluta là sopra, le figure nere che aspettano il triste corteo, l'effetto luminoso della neve è molto più efficace rispetto ai primi tentativi del nostro. Questi, le nuvole, adesso riprendiamo dall'inizio, questa era la parte ovviamente finale, adesso riprendiamo dall'inizio e voi vedrete la progettazione, cioè Segantini progetta i dipinti e li presenta sotto forma di disegni. Adesso vedrete, li vedrete completi di quelle lunette che non saranno mai realizzate. La lettera che l'accompagna, siamo nel 99, poco prima di morire, i tre disegni, 12 metri e mezzo e 5 di altezza, quindi dei dipinti di notevolissimi. A St. Moritz. Ecco l'effetto con la lunetta sopra, quella è la nascita, il primo dipinto, la vita, scusate. Il dipinto rappresenta la vita di tutte le cose che hanno radice nella natura madre, sintesi, è quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi lui spiega, ma è una cosa molto semplice anche, molto facile da capire, con la lunetta là sopra che invece rappresenta la nascita e la morte, con un effetto squisitamente simbolista, quindi simbolico, secondo dipinto è quello che abbiamo già visto, che rappresenta la natura, e l'unico dipinto la cui lunetta superiore presenta St. Moritz come paesaggio, quindi non ha questa valenza simbolica che abbiamo riscontrato nella prima. E l'ultimo, ecco, qui vedete la lunetta con il paesaggio, cose che non furono realizzate, ripeto, per mancanza anche di fondi. Le due figure che però si trovano a destra e a sinistra della lunetta simboleggiano invece due fiori, che sono due figure femminili. E vedete, guardate quanto Liberty lavora in questa figura di sinistra, e un'altra, guardate questa ancora di più, Rododendro ed Edelweiss, d'accordo, due fiori alpini. E l'ultimo dipinto è quello più eclatante da un punto di vista del simbolismo, il funerale, chiaramente la morte, e sopra c'è l'anima della fanciulla che viene trasportata in alto dagli angeli, quindi l'effetto che vedete è un effetto squisitamente simbolico. Ecco dove Segantini punta sempre il suo indice, e quindi non è tanto quello, vedete, la fanciulla con i due angeli che la portano verso l'alto, e l'affetto della l'interesse di Segantini è legato al significato e non tanto alla resa. Lui disegna fra l'altro precisamente anche tutte le cornici in maniera tale che non ci siano problemi. Ecco, questi sono i tre dipinti, l'ambientazione che c'è a St. Moritz, come vedete, priva delle lunette, ma anche con la rappresentazione, con l'esecuzione delle cornici che lui stesso aveva presentato. E allora, dal momento che, adesso rivediamo la vita che magari è scorsa un po' rapidamente, prima, ecco, lo vedete insieme, bello il dipinto nel suo insieme, è bella questa idea, tenete conto, ecco, adesso è sfuggito, va bene, adesso arriverà, volevo farvi vedere, la luce buona, quella che si vede dietro, ecco, dell'albero e delle radici dell'albero dove c'è, ecco, tenetelo lì come un palloncino, che poi ci lavoriamo sopra, visto che il critico non c'è. Allora la mostra presenta i disegni e tutto ciò che fa parte delle progettazioni. La cosa interessante di Segantini, la cosa interessante è che, guardate, ancora alla fine della sua vita Segantini non solo disegna in maniera del tutto tradizionale, ma quadretta il foglio. Lo quadretta qui e lo quadretta anche là in fondo. Questa è la lunetta che avrebbe dovuto sovrastare il secondo dipinto della natura. E quindi vedete ancora e perché la scuola è la scuola, e quindi il disegno per lui è sempre fondamentale, non riesce a liberarsene mai, anche quando alla fine del suo percorso, perché poi morirà, poteva anche essere bypassato, ma la tecnica dice che per ingrandire un soggetto che io ho in piccole dimensioni devo quadrettare il foglio e renderlo in dimensioni consone. E siamo arrivati quasi alla fine del percorso, che non è proprio agevolissimo, avete visto, forse un po' lunghetto, e l'ultimo tema cui Segantini ci fa accostare nelle ultime due sale è quello della maternità, con dei bei dipinti che peraltro, alcuni dei quali possiamo vedere nelle nostre collezioni milanesi. Abbiamo ricordato all'inizio che Segantini è orfano di madre, la perde a soli 7 anni, questo sarà uno dei suoi grandi dolori, proprio un trauma. E di conseguenza, ecco, la partecipazione alla figura della madre, gli affetti materni è fondamentale. La vedete interpretata fra l'altro in tre modi diversi, che forse vi intrigheranno anche un pochino. Il primo tema è quasi scontato ormai, si tratta delle due madri, l'abbiamo alla galleria di Via Palestro, quindi l'abbiamo possibilità di vedere sempre, stalla, sera, notte, quasi verso sera, insomma notte, il calore della stalla, il sonno che accoglie la madre e anche il bambino, la mucca e il vitellino, tutti sullo stesso piano. Poco importa se quella lucerna centrale non si sa bene a cosa si appesa, e poco importa che quella luce della lucerna non sarebbe mai in grado di creare quella luminosità che noi vediamo. L'effetto invece dolce e quasi tiepido, ecco, di tutta la scena, come se noi fossimo avvolti nel tepore, come lo ricordate nei racconti delle stalle, delle nonne, bla 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 bla. Di fronte a voi invece anche qui una riedizione dello stesso tema, madre, bambino, animale è piccolo. La madre con al collo il bambino, l'effetto ancora miglietiano, vi ricordate di quella luce che compare dietro, le figure in ombra davanti. Stessi temi, l'ultimo dipinto, che è quello che vedete là che vi cito, addirittura la figura umana è scomparsa e quindi l'effetto della natura sconvolge quasi completamente la scena. E qui siamo nella maternità tradizionale, madre e bambino in un tutt'uno. Ma Segantini mette anche l'accento su un tema incredibile, quello delle cattive madri. Esistono le buone madri, quelle che accolgono i loro figli, li coccolano e li crescono con amore. Ci sono anche le cattive madri, quelle che li abbandonano, e quindi l'effetto negativo. Allora vedremo nella sala a seguire a conclusione i due temi. Un tema della buona madre, che noi lasceremo per ultimo, non so, adesso vediamo come è messa la sala, noi lasceremo per ultima, e l'altro tema, quello delle cattive madri. Non vi stupirà trovare l'interpretazione di un poemetto di un personaggio che sicuramente conoscete, che si chiamava Illica. Sapete che è stato librettista di Puccini, Illica, Giacosa, sicuramente li ricorderete. Il poemetto che Illica scriverà si intitola Nirvana, e proprio questo poemetto parla delle cattive madri e del riscatto che le cattive madri cercano durante la loro vita. A questo punto Segantini ne diventa interprete visivo, e allora il fraseggio obsoletissimo di questo piccolo dipinto diventa in realtà il tema dominante dei suoi dipinti. E allora ci viene comodo parlare della buona madre, e però in realtà andrebbe trattata dopo. Ma vi ricordate quando vi ho detto, guardate nel dipinto del trittico questa donna seduta alla base dell'albero, e qui troviamo invece una donna seduta sul ramo di un albero, in una fase finalissima del nostro Segantini, che diventa assolutamente simbolista alla fine del suo percorso. Questo tema dell'albero nodoso, che accoglie in questo caso la madre, è un tema che vedremo si sviluppa a partire dal tema delle cattive madri. Il simbolismo è evidente, l'albero trattiene la madre come la madre trattiene il suo bambino, in una simbiosi ultima e finale di uomo e di natura. Il simbolismo ha una parte preponderante alla fine dell'Ottocento, ricordatevi, insieme a Segantini anche Previati, che fa un percorso assolutamente identico. E dall'altra parte altro pittore che fa un percorso invece completamente diverso sarà Pellizza da Volpedo, altro interprete del divisionismo, dove per la prima volta compare la protesta sociale, il quarto stato, tanto per capire. Tre pittori divisionisti, due che approdano al simbolismo, Previati e Segantini, e l'altro invece che approda alla tematica sociale. Il tema ebbe un grande successo, lo vedete replicato più volte, accanto all'altro tema abbastanza interessante, che è quello che vedete là in fondo. Si tratta dei due amanti alla sorgente della vita, interpretata in questo caso con un angelo con le ali dispiegate che sono vicine, ed è vicino ad una fontana. Qui diciamo che la scena, vedete che cambia completamente, è completamente. Allora capite che tutto quello che abbiamo visto fino adesso è incredibilmente diverso e non sembra nemmeno propedeutico a quello che vediamo qui. Però senza aver scandagliato il fatto che Segantini non guarda il vero, ma filtra il vero, sarebbe incomprensibile. L'abbiamo visto anche nelle scene di natura, non guardare il vero ma filtrare il vero, a maggior ragione quando i temi sono o quello religioso o in questo caso quello della maternità, della vita, della natura, che sono concetti astratti. Qui abbiamo la differenza, la discrepanza. L'arte italiana è sempre un'arte di grandissima elite, quindi è segnatamente e marcatamente riservata ad un pubblico pensante, che non registra quindi le immagini, ma nel registrare le cariche di ulteriori significati. Questo darà vita poi nel Novecento ai nostri artisti fortemente intellettuali, artisti come De Chirico per esempio, piuttosto che altri, sono assolutamente incomprensibili in zone che non siano le nostre, diventa difficilissimo poterle spiegare a chi ovviamente, come insegna altrove la pittura, si contenta per in un primo momento di registrare le immagini. Vediamo, siamo arrivati un po'. Leggetevi, tanto che siamo qua che aspettiamo, ecco, leggetevi l'Epitafio di Gabriele D'Annunzio per Segantini, ovviamente. Allora, spenti sono gli occhi umili e degni dove si accolse l'infinito Allora, invece vi volevo comincio a raccontarvi un pochino quello che tra poco vedremo. Il poema possiamo leggerlo anche da qui. Guarda, sentite le parole perché vale la pena. Così la mala madre, in vallea livida per ghiacci eterni, non rabbrividite, dove non ramo in verda o fiore sboccia, gira sospinta. Non ebbe un riso, un sol bacio il tuo figlio. Oh, invano madre, vedetela affannosamente vagola come una foglia. Ed ecco, fuori della vallea livida appaiono alberi. Là da ogni ramo chiama forte un'anima che pena ed ama. Modello è quello di Dante e di Virgilio. Ed il silenzio è vinto, e la umanissima voce che dice: vieni a me, vieni, oh madre, vieni, portimi in sen la vita, oh portento, guardate, il ramo palpita, il ramo ha vita, ecco il viso di un bimbo, il seno succhia, avido e bacia. Poi bimbo e madre il grigio albero lascia cadere avvinti. Lassù Nirvana irradia, lassù il figlio seco tragge la perdonata madre. I monti varcano le due fantasime, varcano l'angoscia delle nubi e volano dov'è Nirvana. Le madri sono intrappolate in una valle livida dove vagolano sospinte in mezzo al gelo. I rami e gli arboscelli di questa valle sono in realtà i bimbi intrappolati all'interno che li lasciano così nodosi, bimbi che non hanno avuto l'amore materno. Ad un certo punto un rametto prende vita, diventa un bimbo, questo bimbo succhia il seno materno, la madre, dando il seno al bimbo, riacquista il suo ruolo squisitamente materno, di conseguenza l'albero le lascia le due fantasime, cioè le due sagome, andarsene, e finalmente la perdonata madre arriva al paradiso e con ciò cerchio si chiude. Allora, questo è il tema sul quale poi Segantini lavorerà, e adesso vedrete come interpreterà. Lo interpreterà in due modi diversi, anche questi dipinti, essendo così piccini, così delicati, non sono stati portati in mostra, quindi c'è un video che li illustra, ecco perché c'è questa siepe che tra poco spero si diraderà. Li vedrete i dipinti realizzati in due tecniche diverse, una a olio su tela e l'altra è lo sgraffito è un colore steso con, diciamo, le figure interpretate graffiando la superficie. Il tema è terribile, naturalmente. Se quell'albero teneva avvinti madre e figlio, adesso quest'albero, quello che avete visto qui, li sorregge come se fosse un trono, quindi capite che l'effetto è rimasto. Allora, ecco qua, forse vi sarete già un po' orientati. Riuscite a vedere? Ecco la tecnica dello sgraffito, la vedete qui, che è molto meno chiara rispetto all'altra. Ecco, siamo già nella parte della valle. Gli alberelli, io ho richiamato Dante, vi ricordate, nella selva, piuttosto che Virgilio, questi alberi terribili che intrappolano le anime dei bambini. Oh, gli alberi nodosi, li vedete qua, portento, ecco il ramo che prende vita, palpita, il ramo ha vita, ed ecco qui lo vedete male, ma questa è una donna e questa è la testa di un bambino. Adesso lo vedrete nell'altra tecnica, quindi capirete meglio. La madre avvinta dall'albero che improvvisamente si trasforma in un bambino che succhia il seno materno. poi il bimbo, il madre, il grigio albero lascia cadere a vivendolo tutto veloce. Ecco, a questo punto madre e figlio, che qui non si vede ma si intuisce, e le altre madri ovviamente, che finalmente hanno ricostituito l'unità madre e figlio, possono andare fino al paradiso. Adesso lo rivediamo da capo. Ovviamente il video è intervallato con i versi che abbiamo letto, e si chiama il ciclo delle cattive madri e delle perdute, delle donne perdute. Vedete che tema proprio di fine 800, questa cosa. E lui, che aveva già dipinto, rifà il soggetto. Ecco, qui li vedete le quattro versioni, quelle che girano sospinte. Il castigo delle lussuriose. Naturalmente la donna che non è madre è perduta. Ecco queste che girano, cioè vagolano sospinte in questa valle livida, le cattive madri. Quelli che mandano i bambini al sanatorio, li abbandonano, li abortiscono, eccetera. Ecco il ramo che imprigiona, ve la ricordate, quella con il bimbo, eccetera. Il castigo delle lussuriose è lo stesso tema tradotto in graffito, che è più o meno simile, insomma. No? Sono quattro opere. Vedete che sono un po' a Zurigo, cioè sono sparse, quella. Ecco le cattive madri ancora, stessa cosa, eh? Ecco, qui adesso vi ripete esattamente la stessa cosa, intervallandolo con la vallea livida, cioè la citazione del poema che noi abbiamo già fatto. Le cattive e le buone madri. E Segantini ci lascia quindi nel 99, a poco più di 40 anni, l'eredità di Segantini, la pittura dell'Ottocento, sarà proprio donata, ecco, a Previati, da Previati a Pellizza, ma poi a quel punto cesura netta, bisogna aspettare il futurismo per vedere l'Italia uscire dalla melassa di questi tempi e entrare nel Novecento pieno. Ecco, lì poi sapete, sono poi vostri. Ecco signore, una mostra non agevolissima, anche perché è un po' lunghetta, dobbiamo dire la verità, termina qua. Allora, come sempre, dobbiamo recuperare le vostre cuffiette, che dovete ovviamente separare. La